State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Nella pagina sportiva di oggi ci occuperemo di tennis e della sospensione per 3 mesi comminata a Jannik Sinner da parte dell'agenzia antidoping, ma apriremo con il calcio perché si sta concludendo in questi momenti il derby d'Italia tra Juventus e Inter, che sta mandando in archivio una giornata nella quale tutte le big hanno stentato. Ne parliamo assieme al nostro Dario Castaldo, che è entrato in questo momento proprio negli studi di Melbourne. Ciao Dario!
Buongiorno, buona settimana a te Paolo, un saluto anche a tutti coloro che ci ascoltano quest'oggi.
Dario, iniziamo dal calcio e dal campionato di Serie A, perché il Napoli non solo non riesce a andare in fuga, ma pareggiando l'ennesimo match stavolta ha messo l'Inter nelle condizioni di operare il sorpasso in testa alla classifica. Che poi l'Inter lo abbia colto questo assist o meno, quello ne parleremo forse dopo, ecco.
Eh sì, perché intanto virtualmente c'è ancora la possibilità per la formazione di Inzaghi di chiudere questa giornata di campionato in testa alla graduatoria, complice il terzo pareggio consecutivo per il Napoli, che nell'anticipo del sabato è andato a pareggiare 2-2 allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Lazio che era passato in vantaggio dopo 6 minuti con un gran sinistro dalla distanza di quell'Isaksen che aveva segnato un bel gol, il gol partita anche nella gara d'andata allo stadio Maradona. In questo caso però passano 7 minuti e il Napoli con una bella azione di Raspadori trova il gol del pareggio. Poi ad inizio ripresa Marusic con una deviazione molto goffa, con il pallone che finisce alle spalle di Provedel, è autore dell'autorete che porta in vantaggio il Napoli sul 2-1. Lazio che aveva trovato un momentaneo 2-2 con un bellissimo gol di Zaccagni in mezza rovesciata, poi annullato per fuorigioco, ma è arrivato proprio su assist del capitano biancoceleste il gol di Dia, che così come 2 anni fa quando indossava la maglia della Salernitana aveva ritardato la festa scudetto del Napoli, in questo caso ha fatto strozzare in gola ai tifosi partenopei e la gioia per quello che sarebbe stato un risultato molto importante nell'ottica della corsa allo scudetto. Soprattutto per il Napoli arriva sì il terzo pareggio di fila, ma il dato più significativo, se vogliamo controintuitivo, data la forma che in genere dà alle sue squadre Antonio Conte, è che queste 3 battute d'arresto sono arrivate dopo che per 3 volte il Napoli era andato in vantaggio, quindi si è fatto rimontare da Roma, Udinese e Lazio, e tra l'altro in 2 di questi casi il pareggio dell'avversario è arrivato nei minuti finali. Dunque su questo aspetto, sul fatto che sono arrivati 3 pareggi, 2 dei quali con gol incassato nei minuti di recupero degli incontri, ascoltiamo proprio le parole dell'allenatore dei partenopei Antonio Conte, che ha anche parlato dei cambi operati allo Stadio Olimpico.
Io non posso chiedere di più a questi ragazzi, quello che stanno facendo secondo me è qualcosa di veramente importante, straordinario, non potevamo fare altrimenti. E niente, dispiace perché alla fine sono 4 punti nelle ultime 2 trasferte all'Olimpico che mi ha lasciato al 90esimo contro 2 ottime squadre come la Roma e come la Lazio. La Lazio, non dimentichiamo, ci aveva battuto 2 volte, una qui in Coppa Italia, una in casa nostra in campionato. L'avevo detto anche in conferenza, andremo lì, saremo duri, perché questa comunque è una squadra che ha dei valori e li dimostra, è dura giocarci contro, siamo duri a morire. Dispiace perché alla fine al 90esimo è la seconda volta dopo la Roma e nel giro di 15 giorni ti lascia un po' di amaro in bocca.
Queste le parole di Antonio Conte dopo il 2-2 del suo Napoli allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Lazio che ha giocato in emergenza dopo l'infortunio nei primi minuti di gioco del centravanti Castellanos, sostituito da Noslin, ma che nonostante questo, nonostante qualche assenza di troppo, soprattutto in difesa, è riuscita a rimettere in piedi la partita contro la capolista, partita che l'allenatore dei biancocelesti Marco Baroni ha definito piena. Ascoltiamolo.
È un peccato, però i ragazzi hanno fatto veramente una partita piena, piena di voglia, di passione, di gioco. Giocavamo contro la prima in classifica Io già prima avevo speso delle parole perché dall'altra parte c'è una squadra forte, una squadra che sta facendo un lavoro straordinario, quindi credo che la valorizzazione di questa prestazione sta proprio anche nell'averlo fatto contro un avversario, la prima in classifica, di grandissimo livello. Peccato perché abbiamo subito due reti magari evitabili, però questo siamo noi, quello che mi interessa siamo noi, nel senso che come tutte le cose belle abbiamo qualche fragilità che dobbiamo togliere, però io ho fatto i complimenti perché lo spirito, la voglia, la qualità con cui abbiamo anche giocato, veramente complimenti ai ragazzi.
Le parole di Marco Baroni e i complimenti ai suoi giocatori del Lazio.
E anche l'Atalanta avrebbe potuto approfittare di un turno sulla carta favorevole della concomitanza di due big match come Lazio-Napoli e Juve-Inter. E invece anche i bergamaschi non sono andati oltre al pareggio interno contro il Cagliari.
Sì, 0-0 è finita al Gavis Stadium, anche in questo caso non mancano le attenuanti per la formazione di Gasperini, stretta tra due match di Champions League con qualche oggettivo problema di formazione. Basti pensare che contro i sardi mancavano Kolasinac, Scalvini, Lukman, Scamacca e Maldini, e che a partita in corso Gasperini ha fatto uscire Retegui con Ederson e Deron che partivano dalla panchina, e lo stesso De Ketelaer è entrato soltanto nel secondo tempo al posto di Samardžić. Nonostante questo, nonostante praticamente l'Atalanta abbia giocato con la formazione di riserva, i bergamaschi avevano anche trovato il gol con Brescianini annullato per fallo di Posch sul portiere del Cagliari Caprile, e in generale è andata molto vicino alla vittoria. A Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, hanno chiesto se si aspettasse comunque qualcosa di più dai giocatori scelti per sostituire i titolari. Ascoltiamolo.
No, hanno fatto tutti un'ottima gara su tutti gli aspetti, abbiamo giocato a lungo nella loro metà campo, vicino alla loro area, col Cagliari che si è affacciato rarissime volte, abbiamo dominato lungo la partita, con la formazione in campo che avevamo era il massimo che potevamo fare sotto questo aspetto, sono stati bravissimi tutti i giocatori, è chiaro che le caratteristiche oggi magari offensive degli attaccanti non le sostituisci, e ci è mancato magari quello spunto in più che un attaccante per caratteristiche ti può offrire, ma hanno fatto tutti un'ottima partita.
Ha provato un po' a salvare i presenti Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, fermata in casa sullo 0-0 dal Cagliari. Punto d'oro per la formazione di Davide Nicola, il quale poi in conferenza stampa ha anche sottolineato le differenze nella prestazione dei suoi rispetto alla gara d'andata, che in realtà si è disputata appena due mesi fa, a metà dicembre, alla luce del fatto che in quella circostanza in Sardegna il Cagliari aveva giocato meglio e poi aveva pagato nel finale subendo il gol partita firmato da Zaniolo. In questo caso viceversa, il Cagliari si è prevalentemente difeso, ma insomma alla fine ha avuto ragione. Ascoltiamolo.
Allora, l'andata secondo me forse meritavamo anche qualcosetta in più, però la partita l'abbiamo persa. Oggi non abbiamo creato come l'andata, però abbiamo anche impedito all'Atalanta di creare quello che abitualmente crea, e quindi il risultato per noi è importante, fare un punto in questi contesti è assolutamente importante, forse un giorno riusciremo a farlo con ancora più convinzione.
Le parole di Davide Nicola, allenatore torinese del Cagliari.
Dario, nel frattempo è terminata la partita dell'Allianz Stadium di Torino, per cui se vuoi possiamo raccontare quanto accaduto a Torino, oltre a leggere i risultati appunto del 25esimo turno, e a questo punto ci puoi dare anche la classifica aggiornata della Serie A.
Io lo faccio, però a patto che poi dopo il tuo operatore ci dice la sua sulla sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Inter, che
sta prendendo nota in questo momento.
Voglio sentire che prende la rincorsa. Comunque, i risultati di questa giornata di campionato, che si è aperta con la vittoria del Bologna sul Torino per 3-2, poi Atalanta-Cagliari 0-0, Lazio-Napoli 2-2, Milan-Verona 1-0, a Firenze Como batte Fiorentina 2-0 2-0, Udinese-Empoli 3-0, Monza-Lecce 0-0, a Parma-Roma batte Parma 1-0 e come detto poco fa la Juventus ha battuto l'Inter per 1-0, all'appello manca ancora una partita, quella che si disputa quando sulla costa est australiana saranno le 6.45 di domattina tra Genoa e Venezia al Ferraris. La classifica provvisoria vede il Napoli sempre in testa, quota 56 punti, l'Inter perde una lunghezza rispetto ai partenopei, ora a meno 2, 54 per la formazione di Simone Inzaghi, poi Atalanta 51, Juventus e Lazio 46, Fiorentina 42, Milan e Bologna 41, Roma 37, Udinese 33, Torino 28, Genoa 27, a quota 25 ci sono Como, Cagliari e Lecce, poi Verona 23, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza che chiude a quota 14 con le due squadre impegnate all'alba di domani, cioè Genoa e Venezia, e Milan e Bologna che hanno una partita in meno. Allora, per quanto riguarda quanto accaduto all'Allianz Stadium dopo i fuochi d'artificio della gara d'andata terminata 4-4, questa sembrava viceversa destinata verso un mesto 0-0 che sarebbe stato un brodino per entrambe, visto che appunto l'Inter non sarebbe riuscita a sfruttare comunque l'opportunità di scavalcare il Napoli in testa alla classifica, e invece ad un quarto d'ora dal termine il protagonista dell'ultimo mese bianconero, quel Colomoni che aveva segnato 5 gol nelle prime 3 partite di campionato con la maglia della Juventus, ha servito a Francisco Conceição l'assist per l'1-0 che ascoltiamo nel racconto di DAZN a cura di Pierluigi Pardo.
Occhio all'iniziativa da parte di Cambiaso, palla morbida, mezza a cercare la deviazione, decisivo il colpo di testa, allontanare poi Çalhanoğlu, viene anticipato l'intervento di Colomboigny che prova ancora a costruirsi in questa occasione, e alla fine il piazzato di Conceição e il gol della Juve, l'1-0 Juve, ha colpito Conceição sulla magia di Colomboigny che si è girato più volte su se stesso e ha offerto un assist al Barça.
Ecco, vuoi sentire se l'uomo lì che nello studio con te...
Fammi un attimo. Fammi.
si sta riprendendo.
Voglio questo momento meraviglioso. Conceição, Colomboigny. Ma allora, l'avete capito che la Juventus sta facendo come la Roma e quindi è in ripresa. Preparati, Napoli.
Dario, io cosa ho fatto di male per vivere questa mattinata, questo momento.
Gli astri proprio si sono allineati per rovinarti il lunedì mattina.
Esattamente.
Cioè, poi, tu pensa ai milanisti poi in questo momento, il figlio dell'allenatore del Milan che dà una mazzata alle chance, alle speranze, scudetto dell'Inter che restano intatte, ma certo questa è una brutta batosta questa sconfitta nel derby d'Italia.
Tu pensa, Dario,
Juventus,
che tra tutti gli operatori questa mattina mi è capitato Domenico, ecco. Questi sono gli astri che si sono allineati.
Ti poteva capitare Domenico con Davide Schiappapietra e lì avevamo chiuso proprio
esatto, e anche la giornata
ce l'avevi tutte e due, poi saremmo andati a cercare anche un napoletano in giro per le strade di Sydney. E invece direi che quando sono le 8.44 ci fermiamo per una breve pausa perché sono ancora tante le partite delle quali parlare, e lo faremo tra un paio di minuti.
Siete all'ascolto del programma italiano di SBS, questa mattina con Paolo Gallo da Sydney, in questo momento anche con Dario Castaldo da Melbourne, con il quale stiamo commentando i risultati dell'ultima giornata di Serie A, la 25esima. Dario, riprendiamo l'analisi di questi risultati parlando delle squadre impegnate nella corsa all'Europa, ovvero Fiorentina, Bologna e Milan.
Tra queste ha goduto soprattutto il Milan, che dopo un parentesi di Champions League negativa, soprattutto a causa della papera di Maignan a Rotterdam contro il Feyenoord, ha rischiato nuovamente contro il Verona, anche in quel caso Maignan che poi ha ammesso di non essere in questo momento in un periodo particolarmente brillante, ha rischiato con un intervento goffo di portare in vantaggio l'Hellas, diciamo scampato quel pericolo, poi la formazione di Conceição ha preso in mano le redini del match e poi lo ha vinto ad un quarto d'ora dal termine grazie al gol, il secondo consecutivo di Santiago Chimenez, Jiménez su assist di Leao, anche se è stato l'altro Jiménez della formazione milanese a avviare l'azione. Alejandro, insomma, alla fine 3 punti sofferti per il Milan. Dopodiché in conferenza stampa, prima ancora dell'allenatore Sergio Conceição, si è presentato Zlatan Ibrahimovic nei panni di dirigente rossonero, e Ibra ha confermato la fiducia all'allenatore, cercando di scacciare tutte le voci, di smentire tutte le chiacchiere che vorrebbero Conceição a rischio esonero. Ascoltiamolo.
Passo per passo siamo molto fiduciosi in quello che stiamo facendo, crediamo tanto in quello che stiamo facendo, massimo fiducia per Conceição. Qualcuno mi ha detto che c'è scritto qualche cosa in giornale, questo è tutto inventato e falsità, non è niente vero in queste cose, che io ho litigato con Conceição o qualcosa così, no. Non è, questo è falsità, mi dispiace. Era bello litigare perché mi manca questo adrenalina ogni tanto, però per il momento non è successo. Può essere che arriva.
Grazie a tutti.
Oh, questa conferenza stampa era veramente triste. Oh. Ultima volta che vengo. Un po' sorriso o qualcosa.
Questo era Zlatan Ibrahimovic.
Chissà.
Sui generis, deve sempre fare un po' il fenomeno quando ha detto che era bello litigare quando ancora poteva permettersi di farlo. Quindi 3 punti per il Milan, che si rilancia in ottica quarto posto, anche alla luce della sconfitta interna della Fiorentina, che sta vivendo un po' sull'otto volante questa stagione un po' sinusoidale, con inizio negativo, poi un lungo periodo positivo, qualche balbettio di troppo tra Natale e gennaio, quando è uscita dalla Coppa Italia, si è fatta battere dal Bologna, dall'Udinese, dal Napoli, dal Monza, poi si era ripresa molto bene la formazione di Palladino, vincendo a Roma contro la Lazio, battendo l'Inter, battendo il Genoa, e invece adesso sono arrivate altre 2 sconfitte consecutive, il recupero con i nerazzurri campioni d'Italia e adesso anche questo 2-0 interno contro il Como, con un gol per tempo di Diao e di Nico Pass. Bella l'azione che ha portato in vantaggio Ilariani al 41esimo, strepitoso il sinistro a giro di Nico Pass che ha chiuso il match a metà ripresa. Ascoltiamo come l'allenatore della Viola, Raffaele Palladino, abbia fatto i complimenti per cominciare ai suoi avversari.
Beh, oggi è stata sicuramente una partita negativa. Io in primis non sono riuscito a trasmettere l'energia che serviva per fare una grande partita oggi, quindi mi prendo ovviamente le responsabilità io, e faccio i complimenti al Como perché comunque venire qui, hanno fatto una partita di personalità, però non è stato facile ovviamente creare occasioni da gol con una squadra che si difendeva comunque bassa e provava a ripartire, però sicuramente è una partita che è negativa, che analizzeremo insieme ai ragazzi e cercheremo sicuramente dalla prossima di riscattarci.
Queste parole di Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, che nel prossimo match andrà al Bentegodi contro il Verona. Dall'altra parte il Como, che era sempre in linea di galleggiamento nonostante tanti complimenti per il gioco espresso dalla formazione di Fabregas, ha trovato 3 punti inaspettati, pesanti e strameritati, firmati da Hassan Diao e da Nico Pass. Diao, tra l'altro, questo 19enne ancora, perché 20 anni li compirà,
sì,
a settembre, molto giovane, spagnolo d'origine senegalese, che nell'ultima stagione e mezza con il Betis aveva segnato 3 gol in 28 partite, invece da quando è arrivato a Como ne ha segnati 4 nel giro di 7 incontri. Come detto, sta facendo la differenza, sta fornendo a Fabregas anche delle alternative sul piano tattico, cioè una punta capace di attaccare lo spazio, come si dice in gergo. Dopodiché a Fabregas, allenatore spagnolo del Como, hanno chiesto se abbia fatto la differenza il discorso motivazionale fatto alla squadra in sede di preparazione del match del Franchi, e Fabregas in maniera estremamente onesta e sincera ha detto: beh, ma io queste cose le dico sempre, però non sempre si vince. Ascoltiamolo.
No, totalmente, però abbiamo perso 3 partite di fila e il mio messaggio è lo stesso. Questo è la mia mentalità, questo è il mio stile di gioco, io voglio andare sempre in avanti, voglio pressare, voglio gente con una fame incredibile, con mente aperta ad imparare, nuove idee, e stiamo cercando questo, no? Si gioca contro la Juventus o si gioca contro la Fiorentina, alla fine noi l'idea. E questo non è morire solo per morire con l'idea, ovviamente che anche secondo tempo quando abbiamo dovuto fare una partita un po' più, come si dice in italiano, sporca, non so se sì. Si dice così, però lo abbiamo fatto, no? E questo è lo che ha mancato, quel pezzettino che ha mancato nelle ultime partite, che non abbiamo saputo gestire quel 10-15 minuti un po' di difficoltà.
Insomma, Dario, mi piacerebbe essere stato una mosca per vedere l'espressione della faccia di Fabregas nel momento in cui ha imparato il fatto di giocare in maniera sporca. Ecco,
beh, l'ha sentito dire molto spesso. A me invece ha fatto troppo ridere questo fatto del discorso motivazionale. Meno male che c'è qualcuno che ne sta intellettuato di dire che i discorsi motivazionali sono spesso sempre simili a se stessi e li fanno anche gli allenatori delle squadre che perdono, quindi non esatto. Sono necessariamente quelli a fare la differenza.
Qualche settimana fa Fabregas ha anche detto: sono sorpreso di vedere come in Italia quando si vince anche giocando male sono tutti contenti e cercano tutti di cercare il segreto dietro la vittoria, e quando si perde invece nessuno va a vedere se effettivamente si è giocato bene o male, ma semplicemente si è perso e quindi ci sono processi da tutte le parti. Quindi diciamo esatto. Che la vicenda di Fabregas alla scoperta del calcio italiano, potremmo chiamare così questo film dell'allenatore spagnolo.
E anche nel tentativo vano di cercare di aprire gli occhi sulle banalità che circondano l'analisi del calcio in Italia. Dicevamo delle squadre impegnate alla ricerca del quarto posto, comunque all'avvicinamento alle zone importanti della classifica. Il Bologna ha ottenuto 3 punti in casa. Intanto diciamo che il Como erano 5 mesi che non vinceva in trasferta, quindi appunto tanti meriti appunto a Fabregas. Dall'altra parte il Bologna ha battuto il Torino per 3-2, aveva aperto le marcature lo svizzero Ndoye dopo pochi minuti, si giocava sotto il diluvio al Dall'Ara. Il Toro aveva trovato il pareggio con Vlasic al 37esimo del primo tempo e poi il gran gol dell'ex napoletano Elmas, che aveva portato in vantaggio il Toro al 20esimo del secondo tempo. Poi la formazione di Italiano in qualche modo con grande personalità è andata a vincere la partita, trovando prima il rigore con del 2-2 ancora con Doie e poi approfittando della frettata dell'ex viola Biraghi, che è stato protagonista dell'autorete che ha dato i 3 punti alla formazione felsine. Ascoltiamo in questo senso la soddisfazione soprattutto relativa alla reazione nel finale dei suoi, dell'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano.
Stavamo per rovinare 40 minuti giocati veramente con un ritmo, con un'intensità, con una qualità che su un campo del genere è un grande merito per quello che avevano fatto vedere i ragazzi. Sinceramente stavamo sporcando un primo tempo strepitoso. Poi abbiamo avuto un altro grande merito, che è quello di non uscire dalla partita sul 2-1. È il grande merito di al 65esimo andare sotto ma continuare a giocare, a proporre, però secondo me vinciamo con merito per quello che abbiamo fatto vedere, togliendo quei 4-5 minuti che potevano veramente macchiare una partita giocata ad un grande livello, secondo me.
Queste le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna.
In chiusura, Dario, in sintesi, mancano più o meno di 5 minuti, insomma, raccontaci cosa è successo nelle altre gare della 25esima giornata, ma anche raccontaci di cosa parleremo nella seconda ora.
Allora, cominciamo intanto con quanto è accaduto nelle altre gare, ricordando che ne manca una all'appello, quella tra Genoa e Venezia. Allo Stadio Tardini la Roma è andata a vincere a Parma per 1-0, decisiva l'espulsione di Leoni al 31esimo del primo tempo. Nella circostanza Leoni ha trattenuto su lei, lanciato verso la porta di Suzuki. L'arbitro in un primo momento aveva segnato il calcio di rigore alla Roma, ammonendo Leoni. Viceversa, poi con l'intervento del VAR si è stabilito che la trattenuta era avvenuta appena fuori dall'area, pertanto Leoni espulso, calcio di punizione per la Roma dal limite dell'area, lì su lei che era ancora l'assente della stagione giallorossa, l'argentino ha trovato il tiro all'incrocio dei pali, lui che lo scorso anno aveva segnato un gol simile in quel caso quando indossava la maglia del Frosinone contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Allora è stato poi intervistato al termine del match come migliore in campo e ha raccontato un piccolo aneddoto relativo proprio alla scelta del giocatore incaricato di battere quella punizione, perché appunto sulle fine adesso aveva un po' deluso, pertanto c'erano altri giocatori che volevano battere quel calcio di punizione. Ascoltiamolo l'argentino.
Sì, infatti quando eravamo lì, che eravamo con Leandro e con Mancio, loro non mi volevano far calciare, io l'ho detto, oh, lasciami che l'anno scorso ho fatto gol della la stessa posizione, lasciami. Sono stato pesantissimo e me l'hanno lasciato.
E poi che ti hanno detto dopo che hai fatto gol?
Non avevamo fiducia in te, bravo, mi dicevo.
Non so se si è colto che cosa ha detto prima del sono stato pesantissimo, stava dicendo ho rotto e poi si è morso la lingua.
Ma che bello quello che gli hanno detto, non avevamo fiducia in te.
Esatto, però lì è stato carino nel riconoscere, ammettere e appunto svelare questo retroscena. Roma che nelle ultime 9 partite ha messo insieme 6 vittorie e 3 pareggi, stesso ruolino del Napoli, meglio anche dell'Inter. Adesso ci sono anche altri 5 match contro pericolanti. Roma che ha recuperato in questo periodo 7 punti alla zona Europa e quindi da quelle parti qualcuno comincia a crederci. Nelle altre gare l'Udinese ha battuto l'Empoli in caduta libera per 3-0, ormai ci ha preso gusto e Kellenkamp, l'olandese che aveva segnato il gol del pari al Maradona contro il Napoli, ne ha segnati 2 di gol, il primo un po' fortunoso, il secondo di rapina prima che Toven di testa stranamente su cross di Pacero trovasse il gol del 3-0 per la formazione friulana. 0-0 nel ritorno in Serie A di Alessandro Nesta, che ha ripreso il suo posto sulla panchina del Monza contro il Lecce, un punto molto importante sul quale ascoltiamo l'analisi e la sintesi del maestro allenatore del Lecce Marco Giampaolo.
Bisogna considerare che il Monza con il cambio di allenatore praticamente è come se avesse azzerato, no? Psicologicamente le scorie, diciamo così. Queste sono cose che si evidenziano soprattutto all'inizio della partita. Siamo 0-0, c'è il cambio d'allenatore, una botta di energia nuova, quindi partita delicata sul piano mentale, ma ripeto, la sintesi è bisognava vincere, ma non si poteva perdere. Cioè non si poteva perdere.
L'ho ribadito 2 volte, Marco
Mai
Giampaolo.
Banale.
Allenatore del Lecce, con il quale concludiamo questa prima ora di trasmissione. Come detto, ce n'è una seconda al termine della quale parleremo anche del patteggiamento che porterà Jannik Sinner lontano dai campi di tennis per quasi 3 mesi. Prima però restituiamo la linea al DJ Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie. Tra poco.
Sotto una nuova stella polare. E qui cantiamo io e te, Domenico, qua che sempre mi assiste, ma anche Dario che è rientrato, cantiamo insieme il ritornello. Meglio di no, però insomma quel pezzo di quella strofa di quella canzone, insomma, è forse la mia personalmente preferita dell'ultima edizione di Sanremo. Dario, qual era la tua canzone preferita?
Sei intervenuto come i DJ anni 90, primi 2000,
sì.
Quelli che per evitare che gli ascoltatori registrassero sulla cassetta le canzoni, quindi non ascoltassero la radio, intervenivano a metà brano, dicevano la loro, poi sfumavano, poi tornavano nuovamente in diretta.
Ecco,
di nuovo buongiorno a te Paolo, ovviamente a Domenico, un saluto a tutti.
Ecco spiegato il motivo, mi facevano sempre arrabbiare quando facevano così e stamattina ho fatto la stessa cosa. Comunque era l'albero delle noci, brano classificato al terzo posto di Sanremo, appunto Bruno Risas. Però qui sei ritornato qua, Dario, non per parlare di Sanremo, ma per parlare di una cosa appunto che ha, diciamo, incuriosito tutti quanti. Io personalmente, appena ho sentito la notizia, ho resistito dal chiamarti o mandarti messaggi per chiederti lumi, perché ho detto lunedì lo facciamo in diretta, ovvero la notizia insomma di Sinner e della sospensione per 3 mesi appunto dall'Agenzia Mondiale Antidoping, una decisione che fa molto discutere, sulla quale in questi minuti appunto con te cerchiamo di fare chiarezza.
Sì, è stato raggiunto un accordo di conciliazione, così è stato chiamato, tra l'Agenzia Mondiale Antidoping, la WADA, e l'entourage di Jannik Sinner. Con questo accordo il numero uno del mondo ha accettato la sospensione per 3 mesi. In seguito a questo patteggiamento, a sua volta, la WADA ha rinunciato al ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, al TAS, che in caso contrario, cioè se Sinner non avesse accettato questa soluzione, si sarebbe riunito a metà aprile e avrebbe potuto combinare una squalifica a Jannik Sinner per un periodo compreso tra 1 anno e 2. Quindi, di fronte a questa prospettiva sul piano formale e legale, l'entourage di Jannik Sinner ha preferito scontare una squalifica tutto sommato contenuta e quindi quasi indolore, sia dal punto di vista degli effetti sulla classifica del numero uno del mondo, sia dal punto di vista dei tornei che salterà per poi rientrare nel circuito ufficialmente a mezzanotte del 4 maggio, quindi alla vigilia degli internazionali d'Italia. Sinner non potrà ufficialmente allenarsi nelle strutture dell'ATP e della Federazione Internazionale fino ad aprile. Questo ovviamente non gli impedirà di farlo in altre sedi e quindi potrà farlo, almeno sul piano pratico, pianificando a dovere gli appuntamenti ai quali tiene maggiormente, ovvero il torneo di Roma e soprattutto i 2 slam che gli mancano in bacheca, cioè Parigi, il Roland Garros e Wimbledon, con riflessi, come detto, contenuti sul piano della classifica, sul piano tecnico e sul piano sportivo. Il danno potrebbe o sarebbe potuto esserci soprattutto dal punto di vista dell'immagine, se non fosse stato che al momento dell'annuncio della conciliazione la stessa agenzia antidoping ha fatto riferimento alla sostanza del provvedimento, sottolineando che crede alla tesi difensiva, cioè che è acclarato che Jannik Sinner non abbia barato, non si sia dopato, non abbia cercato di migliorare le sue prestazioni sportive attraverso l'uso di sostanze illecite. La WADA ha scritto che Sinner non intendeva imbrogliare, che la sua esposizione al Clostebol non ha fornito alcun beneficio in termini di miglioramento delle prestazioni e soprattutto che il contagio con questo prodotto vietato, il Clostebol, è avvenuto a sua insaputa come risultato della negligenza dei membri del suo entourage. Quindi la WADA ha detto Sinner non si è dopato, ma il codice al quale ha fatto riferimento l'Agenzia Mondiale Antidoping è che il giocatore resta responsabile di eventuali negligenze altrui. Chi ricorda la vicenda, che ormai è vecchia di 11 mesi, anche se poi fu raccontata per la prima volta soltanto nel mese di agosto, ovvero nel marzo dell'anno scorso, Jannik Sinner è risultato positivo a 2 controlli antidoping, dopodiché ha fornito una versione confermata dai membri del suo entourage in base alla quale questo contagio è avvenuto nel corso di un massaggio con il suo ormai ex fisioterapista Giacomo Naldi, il quale era entrato in contatto con questo prodotto che conteneva il Clostebol, dopodiché aveva massaggiato Sinner senza indossare i guanti, così era avvenuto il contagio e quindi la successiva positività di Jannik Sinner. Quindi la WADA ha ritenuto che dovesse punire in quanto andava punito Jannik Sinner per la responsabilità oggettiva di un giocatore rispetto ai comportamenti e agli errori commessi dai membri del suo staff. Quindi al netto della divisione, a questo punto direi quasi ideologica, tra innocentisti e colpevolisti, che in questi mesi ha raggiunto anche derive ultras, lo sappiamo soprattutto qui in Australia, dove uno dei capifila della fronda anti-Sinner era ed è tuttora Nick Kyrgios, che continua a chiamare Sinner con la S minuscola, sottolineando che è un peccatore, dicendo addirittura che è stato un giorno triste per il tennis, quello nel quale la WADA gli ha combinato una squalifica di soli 3 mesi. Dicevo, nonostante questo, la WADA ha ritenuto di dover sottolineare l'importanza di questo principio, cioè in base al quale un giocatore deve essere responsabile anche del comportamento negligente dei membri del suo staff, soprattutto per non creare il precedente, cioè un precedente in base al quale un tennista, uno sportivo, non può essere scagionato del tutto se un membro del suo staff commette un errore, perché questo poi potrebbe diventare un escamotage per chiunque commetta errori analoghi o venga trovato positivo. Quindi questa vicenda lascerà degli strascichi, nel senso che probabilmente in futuro verranno rivedute sia la soglia di tolleranza alla positività e verranno anche ridisegnati i confini della responsabilità oggettiva, ma allo stato attuale la WADA ha voluto ribadire il principio in base al quale Jannik Sinner per quanto innocente, andasse comunque penalizzato, ed è una soluzione, questo esito, che ha lasciato, come detto, tutti un po' scontenti. Quindi probabilmente proprio per questo è, diciamo, la soluzione più giusta sul piano etico e sportivo.
Grazie Dario per averci illuminato su questo argomento, sicuramente ne riparleremo nei prossimi giorni. Io ringrazio tutti i colleghi che ci hanno aiutato a confezionare questo programma, ringrazio voi ascoltatori che ci avete seguito fino a qui, ringrazio Domenico Gentile in regia e te Dario per essere stato qui con me questa mattina.
Grazie a te Paolo, noi torniamo domani come sempre dalle 8 alle 10, ciao a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.